Per capire la portata rivoluzionaria delle politiche economiche di Reagan e della Thatcher è necessario capire in che contesto queste politiche economiche emergono. Dal dopoguerra al 1970 si era formato un consenso che era, come si dice, bipartisan, cioè di tutte e due le parti politiche, circa un ruolo importante dello Stato nell'economia e nel welfare dei cittadini. Questo consenso emergeva da due grandi fatti storici: dall'uno la crisi del 29, che veniva vissuta almeno all'epoca come il fallimento del mercato e a cui aveva dato una risposta in qualche misura Roosevelt con il New Deal, e quindi una giustificazione per un intervento massiccio dello Stato alla ricerca di evitare la depressione prolungata, e dall'altro la Seconda Guerra Mondiale, che aveva portato un aumento enorme della centralizzazione economica, come tutte le grandi guerre richiedono uno sforzo coordinato e quindi un peso molto forte dello Stato, ed anche una domanda di aiuti da parte dei cittadini che avevano combattuto per molti anni in nome della nazione e quindi si aspettavano da questa nazione un ritorno anche in termini di benefici, pensioni, sussidi, eccetera. Per cui negli anni 50 e 60 non c'è una grossa differenza di politica economica tra la destra e la sinistra. Sono tutti keynesiani, sono tutti a favore di un intervento più o meno massiccio dello Stato. Pensiamo che Nixon, presidente repubblicano, fu colui che introdusse il controllo dei prezzi e dei salari, una misura estremamente dirigista. Fu colui che creò la Environmental Protection Agency, l'agenzia di protezione dell'ambiente. E dall'altro lato, leader conservatori come Macmillan erano leader che avevano scritto libri su la terza via, l'economia mista, cose di questo genere. E questo sistema aveva funzionato relativamente bene negli anni 50 e 60, con elevati tassi di crescita, bassa ciclicità economica, e quindi c'era un consenso dominante. Gli anni 70 diventano anni molto difficili per tutti, c'è la crisi petrolifera, e quindi quando si affacciano sulla scena mondiale Reagan e la Thatcher, abbiamo gli Stati Uniti con un'inflazione a due cifre, una disoccupazione elevata, addirittura quella che si chiamò la stagflazione, la cosa contemporanea di inflazione e disoccupazione. Dall'altro in Inghilterra abbiamo addirittura l'inflazione al 18% e una profonda crisi economica, tanto che si parlava di malattia inglese, questa inesorabilità del declino della potenza inglese che sembrava non aver fine. È in questo contesto che emergono queste due figure che hanno molti aspetti in comune e che cambiano la politica economica dell'Occidente per i successivi 30 anni. In maniera molto diversa, ma sia la Thatcher che Reagan sono degli outsider rispetto all'establishment. La Thatcher è una outsider rispetto all'establishment del partito conservatore in ogni dimensione. Innanzitutto è una donna, e io non mi resi mai conto, fino a quando vidi recentemente il film su di lei, quanto sconvolgente era all'epoca un gabinetto di governo di uomini gestito da una donna. Ma non solo, non apparteneva, come la maggior parte dell'establishment partito conservatore inglese, alla nobiltà o a quelli che pretendevano di comportarsi come la nobiltà. Lei era figlia di un droghiere e fiera di essere figlia di un droghiere che voleva riportare nel partito conservatore i valori del droghiere nella società inglese, e come tale fu sempre in qualche modo odiata dall'establishment conservatore e amata invece dagli elettori e da molti dei deputati inglesi, i cosiddetti backbenchers, cioè i deputati meno importanti che non facevano parte dell'establishment. E lei usò fortemente questa differenza per sottolineare una forma diversa di capitalismo, un capitalismo popolare. Un tema che, su cui poi tornerò a proposito delle privatizzazioni che lei lancia. Reagan è un po' lo stesso. Reagan viene dall'Ovest, non fa parte dell'establishment repubblicano dell'Est. Era un attore, viene guardato dall'alto in basso dall'establishment repubblicano. Ricordiamoci che nel 1980, quando fu eletto la prima volta, dovete andare attraverso le primarie, George Bush padre era più nell'alveo e nella tradizione del conservatore classico che non voleva spezzare l'ordine esistente delle cose. Mentre sia Reagan che la Thatcher si pongono in modo nuovo per spezzare quello che loro vedono come un stato troppo invadente e cambiare drammaticamente le regole del gioco dal primo momento. E entrambi questi personaggi hanno una determinazione straordinaria. La Thatcher deve fronteggiare uno sciopero dei minatori pesantissimo e lei dice: io sono una donna che non si volta indietro, che va avanti e vince. Lo stesso Reagan si trova a fronteggiare uno sciopero pesantissimo dei controllori di volo e li licenzia tutti in tronco, prendendosi dei rischi anche notevoli. Questo dà una evidenza della differenza di carattere, di determinazione di questi personaggi rispetto ai politici tradizionali. Sia per Reagan che per la Thatcher, la rivoluzione liberale ha quattro cardini fondamentali. Il primo è una riduzione delle tasse, riduzione principalmente dell'imposta sul reddito e riduzione principalmente dell'aliquota marginale dell'imposta sul reddito. Questa viene vista innanzitutto come un elemento di libertà, perché se uno Stato ti porta via il 70-80% dei tuoi guadagni, non è più uno Stato, ma è una rapina. E questo è molto forte e viene giustificato in modo diverso. Reagan crede più nella visione che abbassando le tasse, abbassando le imposte marginali, si raccolgano più tasse, le revenue totali salgano, quella che viene comunemente definita come la Laffer Curve, che non ha una forte evidenza empirica, però dal punto di vista della propaganda funziona molto bene. Il secondo punto della rivoluzione liberale è una riduzione del ruolo dello Stato. Qui ci sono le differenze dei punti di partenza dei due paesi. Per la Thatcher la riduzione del ruolo dello Stato è principalmente privatizzazione. E addirittura il termine privatizzazione è un termine che non esisteva nella lingua inglese, si chiamava denazionalizzazione. E la Thatcher lo cambia perché dice: è un termine negativo, denazionalizzare, sembra un tornare indietro, io voglio un termine positivo, privatizzare. E questo è un elemento molto importante del suo programma che genererà forte consenso e su cui voglio poi ritornare. Per Reagan invece si tratta più di deregolamentare. Lo Stato americano ha un peso nell'economia, o aveva un peso nell'economia molto inferiore a quello inglese, quindi la sua intrusione era principalmente un'intrusione di tipo regolamentatorio piuttosto che di proprietà. Però la famosa frase di Reagan che lui disse nel suo primo discorso inaugurale, le parole più pericolose della lingua inglese sono: io sono dal governo e sono qui per aiutarti, perché il governo è parte del problema, non parte della soluzione. E questa, da un punto di vista forse filosofico, è la rottura più grande che si ha sia con la Thatcher che con Reagan rispetto alla tradizione filosofica preesistente. Pensiamo che nel dopoguerra in Inghilterra c'è la filosofia del nanny state, lo stato balia, lo stato che ti prende cura di te, lo stato che interviene per risolvere i problemi. E invece sia la Thatcher che Reagan dicono: no, lo stato è la fonte dei problemi, non la soluzione ai problemi. Il terzo cardine della rivoluzione liberale è una riduzione della spesa statale, riduzione che la Thatcher riesce a conseguire, Reagan no, però rimane uno degli ideali, di nuovo sempre nello spirito di dire ogni soldo speso dallo Stato è un soldo che è sottratto alla discrezionalità dei cittadini. La Thatcher diceva: io voglio ridare potere al popolo, e ridare potere al popolo vuol dire ridare il potere decisionale su questi soldi alla gente e non ai politici. Il punto che tendiamo a dimenticarci oggi in un stato di quasi deflazione, ma all'epoca diventava importantissimo, è una politica antinflazionista. Come dicevo prima, l'Inghilterra aveva un'inflazione al 18%, gli Stati Uniti al 12%, l'inflazione ha sempre minato il potere d'acquisto della classe media, che ha sempre sostenuto le politiche più liberali. Quindi non solo è una posizione, diciamo, di tipo ideologico a favore di una moneta solida, è anche una posizione politica a favore di una costituzione importante della rivoluzione liberale. Un elemento fondamentale del programma di Margaret Thatcher fu appunto quello delle privatizzazioni. L'Inghilterra inizia gli anni Ottanta con una grossa fetta dell'economia controllata dal governo, da British Petroleum a British Gas, a British Telecom. Tutte queste grandi imprese sono di proprietà dello Stato. E la cosa, diciamo, straordinaria di Margaret Thatcher è che non comincia questo piano di privatizzazioni per motivi fiscali, come fece l'Italia a metà degli anni 90 e come sta pensando di fare oggi per ridurre il peso del debito. Per Margaret Thatcher la privatizzazione è innanzitutto un problema ideologico, perché il potere è nelle mani di burocrati che non hanno a cuore il profitto e quindi l'interesse poi della comunità nel generale, perché partendo da Adam Smith il perseguimento del profitto in un mercato competitivo porta al benessere collettivo. Quindi il suo obiettivo è di cambiare la mentalità economica attraverso le privatizzazioni. E in questo senso fa un'operazione molto intelligente e comincia il piano di privatizzazioni con la privatizzazione delle case popolari. Le case popolari tradizionalmente costano allo Stato più in termini di manutenzione di quello che lo Stato ricava in termini di affitti. E la Thatcher le usa come elemento per cambiare lo spirito dei cittadini inglesi. Dice: io voglio trasformarvi in proprietari, perché come proprietari avrete i valori di coloro che sono proprietari e quindi crederete nell'economia di mercato e alla fine voterete anche conservatore. E quindi il primo piano di privatizzazioni è la vendita delle case popolari a dei prezzi di favore, quindi è un successo in termini di numero di persone che lo comprano e crea una, in inglese c'è una goodwill, un sort of senso di riconoscenza che poi permette di partire a privatizzare anche le grandi imprese, a cominciare dal British Petroleum, ma per continuare poi a British Gas, eccetera. E in alcuni casi, come British Gas e British Telecom, si tratta di privatizzare monopoli con i problemi associati a privatizzare monopoli. E l'evidenza ci dice che molte dei benefici in termini di aumento dell'efficienza che la Thatcher ottiene in queste privatizzazioni avvengono nella fase di transizione verso la privatizzazione piuttosto che dopo la privatizzazione. Comunque, che avvenga nella fase di transizione o che avvenga dopo, questo processo ha sia un beneficio in termini di efficienza che un beneficio in termini di riduzione del debito, che non era lo scopo, ma chiaramente è un effetto collaterale positivo. E il terzo obiettivo, anche qui, è un effetto di avvicinare il popolo inglese all'investimento azionario. Margaret Thatcher disegna i piani di privatizzazione in modo che ci sia un largo accesso di pubblico e che questo pubblico abbia un rendimento positivo per avvicinarsi all'investimento azionario e diventare un popolo di capitalisti, quindi un capitalismo popolare, non solo un capitalismo ristretto alle piccole elite della vecchia aristocrazia inglese. E in questo processo lei è molto determinata e c'è un fatto che vorrei ricordare perché non molti ricordano ed è quello che avvenne nell'87. Nell'87 la British Petroleum stava vendendo la seconda tranche, mi sembra, delle proprie azioni e una serie di banche avevano fatto quello che si faceva una volta regolarmente, un collocamento a fermo, cioè si erano impegnate a comprare questi titoli a una certa cifra e a rivenderla sul mercato. Questo avvenne a cavallo del weekend dell'ottobre del 1987, quando ci fu un crollo di borsa, non so se ricordate, ma Wall Street, la borsa crollò del 22% in un giorno. E le banche di investimento andarono a Margaret Thatcher a chiedere di rinegoziare le condizioni a cui avevano sottoscritto i titoli, dicendo che era a causa di forza maggiore, il mondo era cambiato e quindi volevano delle condizioni più di favore. E Margaret Thatcher disse no, voi siete stati pagati per fornire un'assicurazione al contribuente, adesso dovete pagare il costo di questa assicurazione, questo è business, io devo proteggere il contribuente, peggio per voi. E in un mondo oggi in cui le investment bank decidono la politica economica e ottengono dai governi i favori che vogliono, Margaret Thatcher risulta un esempio illustre e purtroppo non spesso ripetuto. Uno dei punti comuni della battaglia della Thatcher di Reagan è la lotta contro i privilegi, che molto spesso viene rappresentata e poi si traduce in una lotta contro i sindacati. Tra l'altro, in Inghilterra particolarmente, la lotta contro i sindacati è anche una lotta contro la parte avversa politica, perché i sindacati allora controllavano anche finanziariamente il Partito Laburista, che dipendeva dalle donazioni dei sindacati ed era quindi completamente asservito alla linea del sindacato. E la Thatcher fu durissima nelle battaglie contro i sindacati e non ebbe paura di perdere consenso. Nel primo anno in cui lei era al potere, raggiunse un minimo storico del 22% di consensi, che è veramente devastante se voi siete il primo ministro in carica. Ma lei era convinta che questa fosse una cosa giusta, e questo senso, diciamo, morale era presente sia nella in Reagan che nella Thatcher. Era convinta fosse la cosa giusta, era convinta che questa difesa del sindacato non era una difesa dei lavoratori, era una difesa di alcune lobby in trench di potere che controllavano i sindacati e che quindi per cambiare la mentalità del popolo inglese era necessario ridurre questo potere. E come ho detto precedentemente, la battaglia contro i minatori fu un esempio di lotta molto dura che però la Thatcher vinse e cambiò il potere dei sindacati in Inghilterra e cambiò anche il Partito Laburista. Cioè l'importanza della Thatcher, delle sue riforme, si vede anche nel fatto che la politica inglese dopo di lei non è più la stessa, non solo nel Partito Conservatore, ma addirittura nel Partito Laburista. Blair non denuncia la Thatcher, non si pone come alternativa alla Thatcher, ma è un post-thatcherismo, ovviamente più di sinistra, però che ingloba molti elementi del thatcherismo. Quindi cambia in maniera drammatica la situazione. Lo stesso in parte si può dire della politica di deregolamentazione di Reagan, anche se un fatto interessante è che la politica di deregolamentazione comincia, per ironia, sotto Carter, non sotto Reagan. Il primo settore colpito è il settore dei camion e del traffico ferroviario, che era regolato ancora dagli anni 30. E chi catturava la maggior parte delle rendite di posizione dovuta a questa regolamentazione era l'Unione dei Camionisti. E Carter decise di cominciare a deregolamentare, non capendo che poi chi, diciamo, pagava il costo di questa deregolamentazione erano i sindacati. Quando questo divenne più trasparente, deregolamentare divenne meno di sinistra e più, diciamo, conservatore, e quindi poi la palla fu presa da Reagan, che la portò avanti in maniera massiccia negli anni successivi. E questo chiaramente ebbe dei grossi vantaggi in termini di dare maggiore flessibilità all'economia americana. Ovviamente, come in tutte le cose, ci può poi andare nell'eccesso opposto, per cui verso la fine degli anni 90 e inizi degli anni 2000 c'è stato forse un eccesso di deregolamentazione, però tutto va messo nel contesto storico da dove sono partiti. Quindi la campagna, diciamo, di deregolamentazione di Reagan nel 1980 era più che giustificata. Le stesse idee applicate in modo pedissequo nel 2002 chiaramente avevano perso il loro contesto storico. L'effetto della rivoluzione liberale di Reagan e della Thatcher è stato un effetto duraturo su entrambi i paesi. Direi che forse il caso più emblematico è proprio quello dell'Inghilterra, un paese che effettivamente soffriva di una malattia da declino negli anni che vanno dal dopoguerra al 1980 e che invece emerge dalla cura Thatcher come un paese molto più flessibile e capace di crescere a dei ritmi superiori a quelli dei paesi limitrofi. Lo stesso si può dire per l'America di Reagan, anche se la crescita negli anni 50 e 60 negli Stati Uniti era stata molto più robusta della crescita in Inghilterra. Gli anni 70 avevano rappresentato un periodo di declino non solo militare ma anche economico degli Stati Uniti, e gli anni 80 e poi anni 90 rappresentano invece degli anni di forte crescita economica in cui emerge l'egemonia americana. Questa flessibilità ha due effetti. Uno, permette sia all'Inghilterra che agli Stati Uniti di uscire in parte dal settore manufatturiero e spingersi invece nel settore terziario, in particolar modo settore terziario avanzato, per cui l'Inghilterra diventa il centro della finanza europea ed in parte mondiale, e gli Stati Uniti diventano il centro dell'high tech, del software nel mondo. Questo ha avuto degli effetti molto positivi in termini di crescita. È esattamente quella transizione che noi in Italia non siamo mai riusciti a fare, e quindi siamo lì che arranchiamo con tassi di crescita molto più vicini allo zero anche negli anni positivi degli altri paesi, però ha degli effetti, secondo me, redistributivi non indifferenti, perché il settore manifatturiero permette di creare una piccola middle class di operai specializzati con dei buoni salari che spariscono quando si ha una deindustrializzazione e si ha invece una specializzazione in terziario avanzato, dove ci sono alcuni pochi vincenti. Immaginiamo Steve Jobs o chi inventa l'ultimo modello di
software, e invece tanti perdenti o in sostanza camerieri e personaggi che fanno dei servizi a relativamente basso valore aggiunto e quindi con i salari più bassi. E diciamo, forse l'aspetto più negativo della legacy che ha lasciato sia Reagan che la Thatcher è un inizio di quella disuguaglianza di reddito che si è andata poi ampliando sempre di più negli anni 90 e negli anni 2000. Un aspetto interessante delle politiche di sia di Reagan che della Thatcher è che entrambi sottoscrivono a una politica del cambio forte e una politica monetaria restrittiva per combattere l'inflazione. In realtà le leve di manovra che hanno sono molto diverse, perché il governo inglese aveva controllo più diretto della Bank of England, mentre la Fed anche all'epoca era più indipendente e Reagan eredita Volcker come governatore della Fed, che era stato nominato da Carter. Però si trovano entrambi ad avere una politica aggressiva contro l'inflazione, quindi di un aumento dei tassi di interesse, che ha due effetti: uno di una riduzione molto forte dell'inflazione, secondo un apprezzamento del tasso di cambio, con conseguenze depressive sull'economia, per cui c'è un rallentamento. Entrambi all'inizio del loro mandato devono affrontare una recessione piuttosto severa, e però nel lungo termine questo porta a una stabilità dei prezzi e costringe l'industria sia inglese che quella americana a competere con un tasso di cambio elevato. Quindi è una frusta che usano per rendere l'industria più competitiva. E la politica del cambio forte è per entrambi anche un'immagine della forza della nazione rispetto al resto del mondo. Un interessante attacco al risultato delle politiche di Reagan viene da Paul Krugman, il quale sostiene che Reagan sì ha rilanciato l'economia americana, ma l'ha fatto, ironia della sorte, nel modo più tradizionale, ovvero attraverso una forte politica di spesa e di deficit pubblici che hanno sì rilanciato l'economia, ma l'hanno fatta nel modo più keynesiano, in qualche modo più tradizionale possibile. E sicuramente c'è del vero in quello che dice Krugman, nel senso che il bilancio americano negli anni di Reagan, soprattutto nei primi anni di Reagan, è fortemente negativo e quindi questo deficit ha una pressione positiva sull'economia e il debito sotto Reagan aumenta notevolmente. Però ci sono due aspetti interessanti che vanno ricordati. Il primo è che Reagan, verso metà del secondo mandato, fa una grande riforma fiscale che elimina molte delle deduzioni e degli, quelli si chiamano loopholes, dei buchi nel sistema fiscale, in cambio di una riduzione drastica delle aliquote marginali. Quando Reagan prese il potere nel 1980-81, l'aliquota marginale più elevata era il 70%. Dopo la riforma fiscale dell'86, l'aliquota marginale più elevata è il 28%, quindi una caduta verticale. Però la riforma fiscale forse è stata una delle sue opere d'arte, perché fu una riforma bipartisan. Anche Ted Kennedy, il senatore democratico, la sottoscrisse, perché si trattò di una riforma che è vero abbassava i tassi, ma anche riduceva tutte quelle deduzioni che permettono anche oggi ai ricchi di pagare così poche imposte. Durante la campagna elettorale di Mitt Romney venne come scandalo che Mitt Romney pagava un'aliquota marginale media del 15%, Il motivo è che Romney, da buon mormone, dona il 10% del proprio reddito alla chiesa mormona. Questa è interamente detraibile dalle tasse, quindi questo abbassa fortissimamente l'aliquota media. Quindi questo da un lato può avere dei vantaggi, dall'altro però ovviamente non fa altro che ridurre il getto fiscale. Quindi la riforma di Reagan rese poi più facile a Bush, che divenne presidente dopo di lui, di ripianare il bilancio, perché, come ricordo, diceva il mio professore ad MIT, Rudy Dorbush, avendo ampliato la base così fortemente, bastava un leggero aumento dell'aliquote per far aumentare il gettito in maniera massiccia. E difatti poi il problema, diciamo, fiscale venne risanato tra Bush e il primo mandato Clinton proprio aumentando leggermente le aliquote su quella base molto ampliata. E questo, secondo me, è un messaggio particolarmente importante oggi sia in Italia che negli Stati Uniti, dove si discute appunto di riforma fiscale. Ovviamente viene spontaneo domandarsi perché oggi non è facile fare quello che ha fatto, che fece Reagan all'epoca, cioè di ampliare la base di imponibile e ridurre le aliquote marginali. E la risposta va trovata nei gruppi di interesse che difendono a spada tratta queste detrazioni. Per cui abbiamo l'industria della casa che difende a spada tratta la detrazione delle spese del mutuo. Ricordiamoci che negli Stati Uniti, a differenza dell'Italia, qualsiasi dimensione di mutuo può essere detraibile. Cioè, se voi comprate una casa da 5 milioni di dollari e prendete a prestito 4 milioni di dollari, l'interesse su quei 4 milioni di dollari è detraibile dal vostro reddito e quindi vi riduce le imposte. Questo è uno scandalo, perché è una politica redistributiva che tassa i poveri per dare ai ricchi, quindi è una politica redistributiva assolutamente sbagliata, però viene difesa a spada tratta dalla industria diciamo delle costruzioni immobiliari, perché ovviamente venisse tolto, i prezzi delle case subirebbero un aggiustamento e l'industria immobiliare avrebbe più problemi di quante ne ha oggi. Lo stesso vale per le detrazioni caritatevoli. È giusto incentivare in parte le donazioni a enti benefici, però se voi potete detrarre 10 milioni di dollari dalle vostre imposte perché donate 10 milioni alla vostra iniziativa benefica preferita, questo ha un effetto devastante sulla capacità di raccogliere reddito del sistema fiscale. E viene questo passo. Ovviamente l'unica linea difendibile è di dire le eliminiamo tutte, perché se uno comincia a dire elimino questa ma non quell'altra, si trova delle file di lobbyist che vanno e fanno pressione in una direzione o nell'altra all'infinito. Mentre bisogna avere il coraggio politico di dire facciamo un patto, e questo patto deve essere un patto trasversale, perché c'è una parte della destra che vuole aliquote marginali basse, c'è una parte della sinistra che vuole togliere le detrazioni, c'è il centro in mezzo che non vuole questo. Reagan, che non solo era un grande parlatore, ma era anche un uomo in grado di fare alleanze politiche ad hoc su iniziative specifiche, fu in grado di raggiungere l'altra ala del Congresso e fare un patto con Ted Kennedy e far passare una riforma di questo tipo. Oggi manca questa capacità. Quello che non ci ricordiamo abbastanza è che Reagan, che tutti prendevano in giro come l'attore, aveva governato per 8 anni la California, che se fosse uno stato indipendente all'epoca sarebbe stata la 7ª nazione più industrializzata al mondo. Un Un'altra caratteristica comune della rivoluzione thatcheriana e reaganiana è che non fu solo una rivoluzione economica, ma anche una rivoluzione culturale e addirittura, se vogliamo, morale. Entrambi i leader, innanzitutto, credevano nell'identificazione totale tra liberismo e liberalismo. C'è una lunga e dotta discussione in campo filosofico se i due concetti siano necessariamente correlati o no. Sia per la Thatcher che per Reagan erano due facce della stessa medaglia. Senza libertà economica non c'è libertà di pensiero, senza libertà di pensiero non ci può essere libertà economica. E quindi riuscirono a vendere il concetto di liberismo come esigenza di libertà per la gente, e questo rese molti concetti a volte difficili dei concetti popolari. A questo entrambi aggiunsero anche una carica morale. Vedevano nel funzionamento dell'economia di mercato il funzionamento di un sistema meritocratico che faceva sì che le virtù vittoriane nel caso della Thatcher, virtù americane nel caso di Reagan, che queste virtù pagassero. E vedevano invece nell'intervento della politica, nella burocrazia statale, la negazione di quei valori in cui entrambi erano stati cresciuti e in cui entrambi credevano profondamente. E questo, secondo me, dava loro anche una capacità di trasmettere questi concetti alla gente. Entrambi erano dei grandi comunicatori, e a vendere il concetto di liberismo, che molto spesso è associato a ristrette elite economiche, invece come concetto popolare. L'idea di capitalismo popolare è un'idea che era cara a Margaret Thatcher, su cui lei batté molto, ed è un'idea anche che Reagan ha sempre sposato e che si ben coniugava con il concetto di sogno americano così caro agli Stati Uniti. La battaglia per la libertà, individuale, per la libertà economica, che sia Reagan che la Thatcher sposano e combattono, si traduceva all'epoca naturalmente in una battaglia contro il comunismo, e quindi anche in periodo di guerra fredda in una contrapposizione quasi frontale con quello che Reagan ebbe a un certo punto a definire come l'impero del male. E questa battaglia però non fu una battaglia diciamo intransigente, perché sia Reagan che la Thatcher furono in grado di dialogare con il nemico e raggiunsero accordi importanti che favorirono ravvicinamento tra i due blocchi, e quindi anche la fine quasi indolore dell'impero sovietico. Però ricordiamoci che entrambi avevano una profonda, anche lì, visione di morale, di quello che era giusto e sbagliato. E una delle cose più divertenti che ho imparato su Reagan è che quando nel 1987-88, verso la fine del suo mandato, stava preparando il discorso da fare a Berlino, scrisse nel suo discorso «Tear down that wall», «Tira giù quel muro». E uno dei suoi speechwriter, uno di quelli che scrive i suoi discorsi, disse: «Guardi, questa è una frase troppo forte, non può scriverla». E lui dice: «Ma chi è il presidente qui?» E pronunciò una frase che poteva all'epoca sembrare una provocazione e che si rivelò estremamente profetica. E non, forse la storia ci dirà se è stato un caso o no, però la battaglia per il riarmamento che fece Reagan durante il suo mandato contribuì a mettere in ginocchio il sistema sovietico, che non era in grado di sopportare dal punto di vista finanziario una corsa al riarmamento. Quindi quando si dice che Reagan vinse la guerra fredda, questo è assolutamente vero. Forse fu semplicemente fortuna, però, come diceva Napoleone, tra un generale intelligente e uno fortunato, scelgo quello fortunato. la rivoluzione liberale di Reagan e della Thatcher all'inizio degli anni Ottanta fu fondamentale per cambiare l'economia di questi due paesi anglosassoni e rilanciarli, rilanciare una fase di crescita, renderli più flessibili, svecchiarli. È stata una cura anche pesante, però una cura necessaria che molti paesi, tra cui il nostro, non hanno fatto e forse dovrebbero fare oggi. È chiaro però che alcuni dei credo che valevano in maniera assoluta allora poi sono stati abusati, per cui ad esempio prima di Reagan qualsiasi politica che fosse pro-business veniva considerata in termini quasi negativi, quindi c'era una forte pressione da parte del business per migliorare l'attitudine del governo nei suoi confronti. Oggi c'è stato quello che si dice in inglese un overshooting, si è dati all'eccesso opposto, perché se all'inizio degli anni Ottanta normalmente le imprese facevano lobbying per togliersi il governo di dosso, quindi un lobbying molto, se volete, liberale, libertario, oggi il lobbying va nella direzione di mettersi il governo in tasca, quindi appropriarsi di benefici del governo a vantaggio di alcune imprese a danno del contribuente. E quindi mantenere la stessa posizione di simpatia nei confronti del lobby delle imprese che aveva Reagan nel 1980, secondo me è sbagliato. Ma non perché Reagan sbagliasse nel 1980, è perché il mondo intorno è cambiato. Lo stesso vale per le posizioni di Margaret Thatcher. Margaret Thatcher cercò di riformare il sistema fiscale inglese cercando di ridurre il peso dell'imposta sulle persone e aumentare invece il peso dell'imposta sulla proprietà. Però quello che in qualche modo le costò il posto fu la trasformazione dell'imposta sulla casa in un'imposta personale, la cosiddetta poll tax, che creò forti disordini e alla fine convinse i deputati conservatori a scaricarla e a eleggere Major come primo ministro al suo posto. Quindi in certa misura alcune delle politiche furono spinte troppo in là, alcune delle ideologie applicate nel 1999 o nel 2002 erano eccessive perché non guardavano il contesto, però da un punto di vista storico quel passaggio, quella rivoluzione è fondamentale non solo per l'economia, ma io direi nel complesso anche per la libertà individuale.